quest'anno il percorso che, come avete visto, vorremmo compiere è una riflessione attraverso la parola di Dio sull'Eucaristia, un po' per motivi interni nostri, nel senso di un po' perché questo tema continua a tornare nei nostri incontri, nei seminari, nelle discussioni che si fanno come atrio, e dunque abbiamo deciso che, secondo il famoso criterio che ciò che piace a noi forse piace anche ad altri, l'abbiamo messo in gioco, no? Che è un po' il criterio opposto che spesso rischiamo di usare, no? Per cui nelle parrocchie offriamo delle cose che noi facciamo con sforzo e ci stupiamo che gli altri non si divertano, no? Allora, noi normalmente usiamo il criterio opposto: se una cosa ci interessa, noi la facciamo per noi, aperta a chi vuole. In genere troviamo molta altra gente a cui interessa. E un po' anche perché, vabbè, questo è l'anno dell'Eucaristia per la Chiesa universale, no? Il Papa ci ha invitato tutta la Chiesa a riflettere su questa faccenda, a dimostrazione che ciò che continua a tornare nelle nostre discussioni, forse c'è un motivo perché torna sempre, perché è un nucleo che in qualche modo riguarda tutti, ed è forse un nucleo in cui si vede maggiormente di questi tempi la sofferenza e la fatica dei cristiani adulti a rimanere tali, a essere nutriti dal fatto di essere cristiani, no? E quindi, dove tutti vediamo un po' più di fatica, la Chiesa dice: boh, forse è meglio che ci pensiamo un attimo, perché se tutti fanno così tanta fatica bisognerà capire come mai. Credo che molte cose cercheremo di vederle mano a mano, inutile fare grandi discorsi introduttivi. Io vorrei soltanto tre cose. Primo, esiste un documento ufficiale che si chiama La Chiesa dall'Eucaristia, che è stato fatto per questo anno dell'Eucaristia. Non fa male alla salute se uno lo legge, non, cioè, è una cosa così. Nemmeno è assolutamente indispensabile, cioè non si muore se non lo si legge, però sapere che esiste e forse magari leggerlo può essere un'idea. Secondo, una piccola segnalazione libraria: noi spesso abbiamo molti libri, non sappiamo mai bene come scegliere, eccetera. Una delle antiche tradizioni dell'atrio è di consigliarsi le cose che valgono la pena, perché siccome credo tutti abbiamo più libri da leggere che tempo per leggerli, la funzione di selezione è abbastanza fondamentale, no? Individuare cosa, su cosa vale la pena di spendere tempo. Allora, questo libro, che si chiama Eucaristia, il pasto e la parola, è veramente un libro, come vedete, non grande, non ha un'aria particolarmente dotta, non ha note, non è fatto come un libro accademico, anche se è scritto un grande teologo, si chiama Ghislain Lafond, tutto sul tema dell'Eucaristia. È uno di quei libri che uno lo legge la prima volta e dice: ah, carino, interessante, bello, insomma, sì, così. Poi dici: però quella cosa là adesso la rileggerai quasi, e lo leggi una seconda volta e vai avanti così, no? Funziona come un mille foglie, a ogni strato trovi un'altra crema, e quindi insomma, è un libro che vale la pena, ecco. Allora, lo lascio qui, così dopo chi vuol prendersi i dati precisi può farlo. E questa era la seconda segnalazione. La terza segnalazione è questa: non sono in grado di interpretare i motivi per cui il Papa ha indetto l'anno dell'Eucaristia, però sono in grado di raccontarvi i motivi per cui a noi questa questione dell'Eucaristia continua a tornare. Dunque vi racconto questi, non perché siano più importanti degli altri, ma perché sono quelli che so per certo. Una delle considerazioni di partenza è che spesso per chi è adulto l'Eucaristia è l'unico punto di contatto che ha con un'appartenenza ecclesiale, e noi usciamo da anni, quelli immediatamente post conciliari, in cui ci eravamo abituati a pensare che il cristiano che andava solo a messa era una specie di cristiano minimo, ridotto all'osso, perché poi invece c'erano i cristiani impegnati che facevano tante cose, no? Ed era un nostro pensiero soprattutto da gruppi giovanili, da quando uno si sente che spaccherà il mondo, dunque fa l'animatore, sta 7 sere alla settimana in parrocchia, fa 2000 attività, i ragazzi, il catechismo, eccetera. Man mano, almeno noi siamo diventati tutti un po' più grandi, abbiamo un po' meno la sensazione di spaccare il mondo, siamo un filo più stanchi e abbiamo un po' di più di cose da fare, e forse non abbiamo più tutte le sere del mondo per stare in parrocchia, per fare le cose, eccetera. Paradossalmente questa cosa qua però è diventata per noi un cammino abbastanza di purificazione, la scoperta che che forse uno non è tanto cristiano per l'espressione di appartenenza che vive, cioè per quanti impegni ha, no? Ma forse uno decide davvero di essere cristiano quando, al di là degli impegni che può avere, che in alcuni tempi della sua vita anche da adulto possono tornare perché c'è una necessità, perché ne abbiamo disponibilità, perché ci sembra giusto farlo, perché ci fa piacere farlo, va benissimo, ma al di là di questi impegni uno, il proprio cristianesimo sta o casca su altre questioni, che sono paradossalmente più grandi ma anche più semplici, cioè sono le questioni di come uno vive, di quello che pensa, di come si organizza l'esistenza nella testa prima ancora che nelle cose che fa, di quali sono le cose che considera importanti, quelle che considera meno e così via, no? E uno si ritrova che ha la sensazione che, vabbè, dice, cosa fai in quanto cristiano, cosa fai? Dice, beh, vado a messa, no? Come se fosse una roba un po' da vergognare, cioè il minimo, no? Ecco, a noi ci sembrava che ridurre l'Eucaristia a essere il minimo c'era qualcosa che non funzionava, nel senso che di per sé l'Eucaristia, almeno secondo quello che abbiamo studiato al Catechismo, fonte culmine della Chiesa, memoria del sacrificio della croce, dove Gesù ogni volta per noi muore e risuscita, più che il minimo dovrebbe essere il massimo. Però nella nostra esperienza quotidiana la sensazione non è che, cioè, no, non è questa, no? E spesso per consolarci più o meno, cosa facciamo? Andiamo a messa, ma ci impegniamo durante la messa, no? Allora uno canta, dirige, fa, no? Con l'ottimo risultato che poi rischia di uscire da messa e avere la sensazione che non è andato a messa, cioè che non capisce bene cosa è successo, che ha fatto per un'ora di più il catechista, no? Allora, questa cosa noi ci ha molto inquietato, perché al di là del disagio, il problema è serio, e cioè che cosa definisce il nostro essere cristiani. Se l'Eucaristia è fonte culmine, che cosa vuol dire che è fonte culmine? Seconda considerazione, una cosa per noi che ne abbiamo parlato abbastanza insopportabile è le riduzioni che l'Eucaristia subisce, no? Molto spesso l'esperienza dell'Eucaristia è un'esperienza più o meno, uso questi termini in modo un po' provocatorio, chi mi conosce lo sa che lo faccio un po' per tenere sveglia alle 3:30 del pomeriggio, che sennò è dura. Sentite? Sì, anche in fondo. Allora, un po' una specie di esperienza borghese dell'anima, no? In cui uno ha una vicenda spirituale che a volte ti viene meglio e a volte ti viene peggio, dunque a volte hai questa esperienza interiore più concentrata, più a volte sei distratto, sei stanco, ti addormenti, sei incavolato e prima della fine della messa non ti è ancora passata l'arrabbiatura, no? E quindi come se la questione dell'Eucaristia fosse semplicemente l'esperienza spirituale del singolo. E questa riduzione è insopportabile per una cosa che, ad esempio, tutti lo sappiamo, è una celebrazione comunitaria. Cosa voglia dire poi comunitaria è tutto da vedere, ma non ci piace tanto l'idea che sia semplicemente un'esperienza spirituale. Dall'altra parte, l'altra riduzione è che accade qualche volta, non sempre, non comunque, dell'Eucaristia come un luogo che ha una specie di riduzione sociologica, no? Allora, tutta l'esperienza è data dalla comunione, dunque noi siamo un gruppo, siamo a Ceglio, piuttosto che siamo un gruppo che ha fatto tutto un percorso insieme, così, e allora poi facciamo questa messa di conclusione che ci piglia un sacco, perché conosciamo tutte le altre persone, perché ci diamo il segno della pace e quella cosa lì significa tante cose, perché la persona che abbiamo davanti è per noi un volto riconoscibile, eccetera. Ma anche qui, come dire, allora uno fa una bella cena uguale, no? Nel senso che tutte le cose che ci mettiamo dentro, l'esperienza comune, eccetera, eccetera, rischia di esserci per motivi che non hanno niente a che fare con l'Eucaristia, no? La morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che qual è il valore aggiunto della grazia del sacramento rispetto a un'esperienza così puramente, tra virgolette, sociologica, no? Allora, tutte queste cose qua sono il secondo motivo che ci ha rovellato in questi anni, nel senso che, come spesso succede, sono gli adolescenti quelli che fanno queste questioni qua, gli adulti poi si vergognano perché sembrano questioni da ragazzi, quindi non, poi soprattutto se uno fa l'animatore non può mica dire mi annoio a messa, no? Perché uno può dirlo a 14 anni, poi dopo deve smetterla di dirlo perché per bene, credente, non può dire. Però per esempio io mi annoio molto certe volte a messa, no? E credo questa sia un'esperienza comune anche degli adulti credenti, no? Molto spesso mi incavolo con le omelie al punto che, per esempio, io ormai a Roma, cosa assolutamente antiliturgica, sbagliata teologicamente, tutto quello che volete, privilegio le chiese dove la domenica non si fa omelia contro le norme di diritto canonico, cioè tutto sbagliato, però sapete che c'è, almeno non mi arrabbio, no? Perché se no vado a messa e mi arrabbio pure, quindi no. Allora voglio dire, tutte queste esperienze qua, quando uno c'ha 14 anni le sbraita, quando ce ne ha 30 o 40 non le dice più e se le tiene, no? Ma non è che cambia la sostanza, il problema rischia di sussistere ugualmente, oppure la scelta è che uno dice, vabbè, il Signore ha fatto tanto per noi, potrò ben sopportarmi un'ora di noia alla settimana, no? Cioè uno lo fa come una scelta ascetica in cui dice, ok, no, e va bene, è giustissimo, è una cosa nobile, il problema è che l'Eucaristia dovrebbe essere il cibo che ci fa vivere, no? Allora se il cibo che ci fa vivere è un'esperienza ascetica, insomma, diventa dura, perché non c'è più nessun luogo dove ci nutriamo. Allora tutte queste cose qua a noi ci fanno un po' problema, insomma. E a fianco a questo c'è il fatto che l'Eucaristia, non a caso, come tutti i punti centrali dell'esperienza credente, va a innestarsi su un nucleo molto duro, molto severo della nostra esperienza umana, no? Che è il nucleo del cibo e della festa, cioè i due archetipi fondamentali dell'Eucaristia dal punto di vista antropologico, cioè dell'esperienza comune, sono il nutrire, cibo, pane, cena, tutto il linguaggio del cibo, e festa, che sono due questioni che in questo secolo sono tra le due cose più problematiche nei nostri paesi che esistano al mondo, no? Il nostro secolo è il secolo dei disturbi alimentari, dalla bulimia all'anoressia, che vuol dire che abbiamo mediamente, statisticamente, un pessimo rapporto col cibo, non ditelo a me, ed è un tempo dove è difficilissimo far festa, no? Dove tutti un po' abbiamo nostalgia delle feste semplici che si facevano con poco, che non erano consumiste, tutte quelle robe lì. Poi in realtà non è vero, perché le feste non consumiste erano anche un po' tristi, cioè c'era tante cose, no? Ma non riusciamo mai a individuare qual è il nucleo, il motivo per cui dovremmo far festa. Allora, su due dei punti di più forte disagio della nostra cultura si dovrebbe innestare, e quindi della nostra esperienza di uomini e donne di questo tempo, che siamo perennemente presi tra le mangiatone e le crisi da dieta, da lunedì mi metto a dieta, eccetera, eccetera, e con un rapporto assolutamente problematico di punizione con il cibo, tutte queste storie qua. Quindi in un'atmosfera che è la nostra esperienza quotidiana di questo genere, in questo nucleo, che ripeto, un nucleo severo, perché non è un nucleo opzionale, marginale della nostra esperienza umana, sono due delle cose che ci fanno persone, che ci fanno vivere e che ci fanno vivere con gli altri, no? Quindi due dei punti più nodali, abbiamo un grosso disturbo di percezione e pretenderemmo di metterci un'esperienza religiosa che è molto di più che l'esperienza antropologica, ma su quell'esperienza antropologica si innesta, che dovrebbe teoricamente funzionare. Non si sa bene perché e come, evidentemente, no? Allora, tutta questa faccenda qua, tutto questo mondo qui, ovviamente, come dire, cercheremo di percorrerlo un pezzetto alla volta e per alcuni sprazzi con il solito metodo dell'Alexio, cioè facendoci un po' guidare dalla parola di Dio e con un'offerta di suggestioni di cui poi ciascuno fa quello che gli pare, nel senso che queste suggestioni possono essere prese, approfondite, se avete bisogno di indicazioni, di consigli su libri o su percorsi, chiedete, se li ho, se qualcuno di noi li ha, ben volentieri, se non li abbiamo, pazienza, li cercheremo insieme, non so, cioè ognuno farà un po' quello che ritiene con le suggestioni che vengono fuori da questa faccenda. Allora, per tutto questo motivo, ancora una volta useremo sempre un po' lo stesso metodo, cioè di un doppio registro, no? Di un doppio livello di commento. Un commento che ci aiuti a riscoprire la nostra struttura antropologica e un commento che ci aiuti a scoprire il valore aggiunto dell'esperienza cristiana, non so se riesco a spiegarvi, ma siccome siamo in qualche modo carenti su tutti e due gli aspetti, e siccome la Bibbia è sicuramente un'esperienza religiosa, ma è prima di tutto una grande esperienza di salute mentale umana, forse ci può aiutare su tutti e due i versanti. Ovviamente ciascuno di noi, come dire, si fermerà e terrà di più l'una o l'altra cosa a seconda di quello che ci serve. Per questo motivo, come vedete un po' dal programma, noi avremo un percorso che all'inizio mette due grandi orizzonti con due fasi, i titoli sono veramente epocali, da dove veniamo e verso dove andiamo, era un po' anche ironico, ma per dire il problema si radica sia dal punto di vista antropologico che da quello della novità cristiana. Si radica molto lontano, no? Il problema non è vado alla messa della mia parrocchia la domenica, no? Ma il problema è cercare di ricostruire un luogo dell'anima dove l'Eucaristia possa trovare il suo posto. Poi ci saranno sempre Eucaristie meglio celebrate ed Eucaristie un po' peggio celebrate, noi saremo un giorno meglio disposti e un giorno peggio disposti, avremo presidenze dell'Eucaristia da parte di preti più efficaci e da parte di preti meno efficaci, questo fa parte dell'esperienza umana, ci sarà comunque, non è che cambia. Ma come sempre, come abbiamo scoperto tante volte in questi anni, avere un luogo dell'anima dove questa cosa va a mettersi aiuta anche a sopportare le umane carenze con uno sguardo di misericordia. Non avere un luogo dell'anima rende dei giudici, no? Per cui se noi non abbiamo un luogo dell'anima, il problema qual è? Che il mio parroco predica male, no? Il che forse è vero, ma non è vero che quello è il problema, perché se io ho un luogo dell'anima, così come rispetto a chiunque io voglia bene, anche i suoi difetti diventano un motivo per me per volergli più bene, mi inteneriscono. Per cui se io voglio bene a una persona, certe piccole manie mi fanno sorridere e dico, ma guarda, no? Cioè, ma che carino, no? Che non è vero per niente, cioè è una rottura di scatole colossale, però a me sembra carino, no? Perché è un luogo interno dove anche il difetto dell'altro entra, no? Se io non ho più quel luogo interno, evidentemente la minima cosa che l'altro fa diventa colpa sua, no? Cioè è un problema. Allora io credo che se noi non troviamo da adulti nella fede un luogo dell'anima dove mettere l'Eucaristia, non ci sarà mai un modo soddisfacente di celebrare l'Eucaristia, e a seconda del nostro carattere daremo la colpa a noi stessi o agli altri, oppure un po' a noi stessi e un po' agli altri, ma non usciremo da questa logica della colpa. No. Forse se troviamo un luogo interiore, i difetti umani che queste cose continueranno ad avere nella loro quotidiana esperienza storica ci faranno sorridere e diventeranno motivo di tenerezza. Dopo appunto questi due orizzonti per cercare di ricostruire un luogo dell'anima, la questione chiave è cibo, cibo e niente altro. E poi una domanda: da dove viene il nostro cibo? In marzo la questione dura della novità del cristianesimo, quella che appunto che ci faceva girare le scatole quando eravamo piccoli, che poi abbiamo fatto finta di dimenticare, cioè che per questo cibo serve una morte, che c'è un sacrificio che ci dà questo cibo, che è una roba che ci scandalizza, ci irrita, ma che razza di Dio è quello che vuole un sacrificio per nutrirci, tutte quelle robe lì. E poi cibo e parole, e poi diciamo un po' la via di percorso, la via di uscita sul tema del corpo, di che cosa vuol dire un corpo sociale e personale, cosa vuol dire essere un corpo e avere un corpo e nutrirsi al corpo di Cristo. Questo è un po' il percorso. Detto tutto ciò, io passerei immediatamente al testo di oggi, che è l'inizio del capitolo 18 della Genesi, lo leggo come sempre. Poi il Signore apparve a lui, che sarebbe Abramo, alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta alla tenda da Sara e disse: presto, 3 strie di fior di farina, impastala e fanne focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse a loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te nella stessa data e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma quegli disse: sì, hai proprio riso. Allora, questo testo ancora una volta si riferisce a un episodio estremamente citato. Il testo è un po' meno letto, cioè tutti abbiamo nelle orecchie la citazione dei 3 viandanti di Mamre, il querciolo di Mamre, il pranzo di Abramo, però poi raramente, come spesso succede con la Bibbia, leggiamo il testo per com'è, con le parole che ha, con il racconto come è fatto. Comunque l'episodio è chiaro, è un episodio misterioso, un po', si dovrebbe dire quanto al genere letterario, un po' onirico, eh? Abramo sta nell'ora calda nel deserto davanti alla tenda e ha un'insolazione, cioè vede una cosa strana, no? Un'apparizione, noi diremmo. Quindi il genere letterario è questo, che era un genere letterario per i racconti che riguardano i patriarchi molto comune per descrivere la realtà. Questi patriarchi sognano, hanno visioni, vedono, no? Allora, ok, c'è tutta una ragione storica, questi testi sono stati scritti in un tempo in cui si comprendeva molto di più un rapporto tra mondo divino e mondo umano più facile, senza troppe porte, che uno chiudeva gli occhi, dormiva e vedeva Dio, ci parlava, faceva, discuteva, eccetera, appariva un angelo e tu non è che dicevi: oddio, cos'è? No, dicevi: ah, cos'hai da dirmi? E cominciavi a trafficare con l'angelo. Cioè c'era una cultura cosiddetta prescientifica dove la comunicazione tra i mondi, ecco, noi ci sentiamo molto più, come dire, avanti, più svegli, più tutto, perché pensiamo che, insomma, vabbè, non è che uno c'ha le visioni così, no? Se non ha bevuto o fumato qualcosa di strano, in genere non ha le visioni. In realtà poi abbiamo trasferito questo tema della comunicazione tra mondi diversi nell'interiorità. Cioè facciamo lo stesso ragionamento, solo che lo facciamo dentro invece che fuori. Allora, tutti noi ci abbiamo dentro un piano terra che sarebbe quello lì ragionevole, razionale, che non fa quelle domande idiote da 14 anni, che non spera troppo nei miracoli, che si organizza, campa, eccetera. Poi c'è un primo livello seminterrato in cui stanno un po' di senso, di magie, il nostro animo un po' più bambino, quell'animo che quando è innamorato riesce a divertirsi anche di piccole cose, un animo un po' più, no? E che a noi ci farebbe piacere che ogni tanto qualcuno lo chiamasse dal seminterrato e gli dicesse: ehi, vieni fuori, fatti vedere, no? Poi c'è un secondo seminterrato dove stanno i nostri desideri, quelli profondi, no? Per esempio il desiderio che la vita funzioni, che qualcuno ci spieghi, che ci sia sempre una casa dove tornare, dei desideri seri e profondi che in genere abbiamo confinato nel secondo seminterrato e di cui siamo sostanzialmente certi che nessuno potrà chiamarli fino al piano terra. Al massimo arrivano al primo seminterrato. E la nostra comunicazione tra cielo e terra è diventata una comunicazione tra terra e sottoterra. Non ho usato a caso ovviamente queste immagini, no? L'averlo spostato dentro ha due controindicazioni. Uno, che ci siamo giocati una sorta di oggettività, una realtà, una storicità, è tutto soggettivo, no? E quindi, per esempio, ci siamo giocati grande comunicazione, perché non potendo raccontare di visioni di angeli non sappiamo mai come raccontare le cose serie che ci animano. E quindi in genere diciamo, non te lo so spiegare, non si può capire. Se uno non prende troppo sul serio gli angeli, forse raccontandolo come visione d'angeli è più facile, funziona. Quindi ci siamo giocati una comunicabilità. E secondo, l'averlo spostato dentro invece che fuori fa sì che invece di guardare verso l'alto, guardiamo l'ombelico. Cioè, siamo diventati tutti un po' più narcisisti. E le visioni che abbiamo sono misurate soltanto su noi stessi. Qui si vede benissimo subito che c'è un'espressione divertente, sarebbe mettersi lì da Genesi 1.1 fino a Apocalisse 21 a cercare tutte le volte che c'è nella Bibbia un'espressione frequentissima e decisiva, centrale di tutto il discorso biblico. Abramo alzò gli occhi. Allora, in tutta la Bibbia, quando succede qualcosa, quando c'è un incontro con Dio, quando c'è sempre uno che alza gli occhi. O volse lo sguardo, è l'espressione omologa, vogliono dire sempre la stessa cosa, no? Allora è chiaro che se noi abbiamo un problema di seminterrati non alzeremo mai gli occhi. Ok, su questa espressione alzo gli occhi, per esempio, secondo me sarebbe veramente bellissimo, non so, leggere il Vangelo di Giovanni, per esempio. Nel Vangelo di Giovanni continuamente si alzano gli occhi e tutte le volte che si alzano gli occhi succede una cosa. E la mia domanda è se forse non succedono più delle cose perché non alziamo gli occhi, non so, no? Vabbè. Ma procedendo con ordine, non ci vedo più. Egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. L'immagine è assolutamente sonnolenta. Questo è seduto, non fa niente, fa caldo. E come dire? Abramo ha già ricevuto la promessa, Dio gli ha detto i tuoi discendenti saranno più numerosi delle stelle del cielo, della sabbia del mare, eccetera. Nel frattempo è invecchiato dalla promessa in poi, piccolo particolare che su Abramo non diciamo mai, cioè che sarebbe quello che è successo a noi, nel frattempo siamo invecchiati, dalla promessa ricevuta di una chiesa diversa in Vaticano II nel frattempo siamo invecchiati. Allora, nel frattempo è invecchiato, non è successo niente e lui ci ha provato a darsi un po' da fare. E dunque, secondo la legge levitica, che non si chiamava ancora legge levitica, insomma, la legge antica dei popoli di quella zona, ha preso la schiava Agar per avere una discendenza, perché Sara non gli dava un figlio, ed è nato Ismaele, che secondo la tradizione è il capostipite del mondo islamico, diciamo noi oggi. Con tutti i problemi dei rapporti tra fratelli e fratellastri tipici della scrittura, ovviamente, perché da Abramo nascerà Isacco, capostipite di Israele, ma anche Ismaele. Allora, però lui si è già dato da fare, c'è stata una promessa, sembrava che la promessa non si concretizzasse, lui stava invecchiando e ha trovato una soluzione, ha fatto del suo meglio, ha messo in moto quello che dipendeva da lui. E dunque sta nell'ora più calda del giorno seduto davanti alla tenda tra la promessa e l'idea che la promessa era stata un po' una fregatura, però, perché poi comunque aveva dovuto darsi da fare lui, non era successo niente di sostanza e non c'è più niente da fare, però questa è la tragedia, perché nel frattempo è invecchiato, quindi non c'è proprio più niente da fare se non stare al caldo seduto fuori davanti alla tenda. Proprio lì alzò gli occhi. Traduco con una frase che spero sia sufficientemente chiara, perché se no sono ancora sul primo versetto, sono le 4:15, ma per apprezzare il cibo dell'Eucaristia bisogna avere fame, per vedere le visioni bisogna alzare gli occhi, per desiderare il compimento della promessa bisogna essere delusi dal suo non compimento. Forse a noi quello che ci manca è questa parte qua, cioè forse non abbiamo abbastanza fame per l'Eucaristia, forse non alziamo gli occhi per vedere angeli, forse non abbiamo preso così sul serio una promessa da essere delusi del fatto che non si è compiuta. Cioè, se l'esperienza del cristianesimo è per noi l'esercizio di un felice compito, che cosa c'è da aspettare? Il problema è quello che faccio io, ma genereremo figli di una schiava. Il problema è che l'esperienza del cristianesimo è il cibo per una fame, per un desiderio, per uno sforzo di alzare ancora una volta gli occhi nella delusione. Allora forse la domanda da farsi sarebbe: qual era la promessa su cui abbiamo creduto? E qual è la delusione che abbiamo lasciato entrare sottilmente senza scaldarci troppo? E forse a monte di questa promessa e di questa delusione sedersi nell'ora calda del giorno sapendo che non c'è più niente da fare. Altra annotazione, vide tre uomini, appena li vide dicendo mio Signore. Allora tutto il testo nell'originale, ed è talmente chiaro nell'originale che addirittura nella traduzione permane, è molto incerto tra il singolare e il plurale. Questi sono tre, sono uno, eccetera. E noi diciamo, ah vabbè, perché è la Trinità, no? Risposta perfetta. Piccolo problema, risposta perfetta 20 secoli dopo, spiaccicata su un testo che non funzionava così, no? In tutta la parte della storia dei patriarchi, cioè prima di dell'alleanza esplicita tra Dio e il suo popolo, tra Dio e il popolo di Israele, l'incertezza linguistica tra singolare e plurale sul nome di Dio è costante. Uno dei nomi con cui Dio è chiamato è Elohim, che è un plurale, il cui singolare peraltro è Elia, cioè nella traduzione sarebbe Elia. Quindi allora questa incertezza tra singolare e plurale ha tutta una serie di radici storiche con cui non vi annoio, retoriche, linguistiche, eccetera. Quindi c'è un motivo per cui è così, dipende dalla fusione di varie tradizioni, eccetera, eccetera, e usi linguistici. Però a me sembra che, come tutte le cose che sono rimaste nella scrittura, se ci sono rimaste per 20 secoli qualche problema c'è, perché gli agiografi non si sono fatti troppo scrupolo di cambiare quello che non tornava quando non tornava e quando non serviva. In realtà, se questo è il testo che noi abbiamo recepito dopo tanti anni di riflessione credente, perché c'è anche lì un qualche segnale, no? Allora a me piace un po' pensare, ma questa è una riflessione mia, no? Quindi molto collocata dentro questa cultura, dentro questo tempo, dentro queste vite qua che sono le nostre, poi forse altrove dice altro, che questa singolare plurale fa veramente Abramo molto nostro fratello, no? Noi siamo molto incerti tra un drammatico narcisismo e un drammatico sovraffollamento dell'anima, no? Cioè, di fronte al mondo io sono un singolare, ma di fronte a me in genere sono un condominio, no? E tra l'altro non avendo mai la chiarissima percezione di chi è l'amministratore, cioè di chi è che sta governando tutti quegli altri, no? E noi siamo molto incerti nel capire noi stessi tra un singolare e un plurale, perché ci piacerebbe essere unico, unitario, avere una sola idea, avere un solo comportamento, come dice la scrittura, una sola parola, però poi non è così semplicemente, no? Abbiamo tante emozioni, tanti desideri, tanti pensieri, spesso contrastanti. Siamo di fronte a un Dio che ben capisce cosa vuol dire essere singolari e plurali insieme. Siamo di fronte a un Dio che si presenta a noi parlando il nostro linguaggio, non vuol dire soltanto attraverso le parole degli uomini, certo che sì, ma anche parlando il linguaggio della nostra vita, no? Che non si offre a noi come una vita che noi non riconosciamo, o una nostra vita mutilata in cui uno per forza deve diventare a tutti i costi singolare. siamo di fronte a un Dio che imbandisce un banchetto dove si può essere singolari e plurali, e anche essere incerti sul fatto se si è singolari o plurali. L'Eucaristia, per esempio, da questo punto di vista è una grande scuola, perché nell'Eucaristia non si può mai dire una cosa sola, bisogna sempre dirne due insieme, per esempio. È un'esperienza partecipativa, cioè non si fa un'Eucaristia senza che la comunità presente in qualche modo partecipi, ma è anche un'esperienza di passività, di un dono ricevuto dal Signore, e nessuna delle due cose può essere esclusa. È un'esperienza di santi, l'Eucaristia è il cibo dei santi, ma è un'esperienza di peccatori. L'Eucaristia serve a chi è in strada, a chi ha le mani sporche, e anche lì nessuna delle due cose. Allora, questo banchetto imbandito del Dio è un banchetto singolare, plurale, no? Direi in modo provocatorio, per andare a colpire una delle cose su cui di solito ci incartiamo: non è obbligatorio scegliere, non bisogna fare una scelta. E poi, facendo un salto, poi ritorno su, cosa succede? Una promessa che sembra non essere stata mantenuta diventa, noi diremmo, un risultato. Così funziona Dio, no? Promette, poi ti fa un po' penare e poi trac, si vede. No, una promessa che sembra non essere mantenuta diventa un'altra promessa. Tra un anno passerò di qui e Sara avrà un figlio. Cioè, non è che quelli se ne vanno e lì è rimasto Isacco, no? Che uno dice, vabbè, ho tenuto duro, ho fatto il mio dovere, mi sono impegnato e adesso mi hanno dato 10, hanno corretto il compito era esatto, mi hanno dato 10. No, la logica è, c'è una promessa, questa promessa sembra perdersi nelle tortuose vie della storia, Abramo cerca più o meno di rimanere fedele, arriva il momento buono, c'è l'esame, lui è ospitale, carino, eh? Risultato, un'altra promessa. E poi pensate, no? Poi Isacco nascerà e uno dice, vabbè, adesso mi hanno dato il voto. Cioè, prendi tuo figlio Isacco, portalo sul monte di Moria e offrimelo in sacrificio. E dai, cioè, il sistema è sempre che ogni promessa, se esaudita, vuol dire che diventa un'altra promessa. Anche qui ci sarebbe un po' da ragionare. Se Dio compisse le sue promesse domani sarebbe la fine del mondo. E forse sarebbe anche una buona idea, ci riposeremo, andiamo a dormire presto stasera se domani finisce il mondo, tanto non abbiamo più niente da fare, non serve lavare i panni e stirare, perché... Però, tolto il fatto che non sappiamo se il mondo finisce domani mattina, fino a che il mondo non finirà, le promesse avranno una dose di compimento che in modi strani e misteriosi sarà sempre però una parte di compimento che diventerà un'altra promessa. E dunque guardate, noi diciamo dell'Eucaristia che pane, se voi guardate l'ostia tutto vi viene in mente tranne il pane, lo diciamo convinti, no? Il pane, quale pane? Che rappresenta il corpo di Cristo, quale corpo? Nell'Eucaristia noi facciamo l'esercizio bambino e automatico di raddoppiare le promesse. E poi ancora, c'è tutta quella bella storia sul riso. Perché Sara ha riso? No, io non ho riso. Hai proprio riso. Tra l'altro qui è carinissimo perché nel racconto sembra che questi tre angeli siano veramente un filino permalosi, no? Hai proprio riso, cicca ciccalò, cioè proprio sono un po'... Ma questo tema del riso attraversa tutta la storia di Abramo. Nella pagina precedente, al capitolo 17, si dice, al versetto 17, allora Abramo si postrò con la faccia a terra e rise e pensò, ad uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire? E al capitolo 21, sempre storia di Isacco, si dissipava di nuovo del riso, ma in un altro modo. Allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà sorriderà di me, alla nascita di Isacco. E secondo la tradizione il nome Isacco viene tradotto come figlio del sorriso, proprio per connetterlo a questo tema del riso che attraversa tutta la sua storia, no? E guardate un po', Isacco, figlio del sorriso, è di nuovo l'innocente destinato al sacrificio, come il figlio, Gesù, che è il grande sorriso di Dio sulla storia, finirà in croce. C'è uno strano rapporto in Dio tra il riso, il sorriso e la morte, il dolore. E l'Eucaristia, che è il luogo della nostra festa, è anche il luogo dove facciamo memoria del sacrificio di Cristo. Questo per adesso, come dire, lo lascio un po' lì come titolo, perché tornerà, no? Ma come si dimostra in questo testo, Dio ama coloro che sorridono, ma cosa ci avremo mai da ridere? Cioè, oltre che sorridere ci sono altre cose, no? E forse bisogna ricevere dalla stessa mano il sorriso e l'ordine del sacrificio? Forse fanno parte del condominio i tempi di riso e i tempi di lacrime? E cosa vuol dire che in qualche modo noi veniamo dal cibo, da questo banchetto preparato da Abramo per i suoi ospiti, e dal riso? Perché questo testo è la nostra... Ci si offre come un po' il nostro orizzonte di partenza, no? Noi siamo tutti figli di Abramo. Veniamo da un cibo condiviso e da un sorriso nascosto, ma smascherato. Per avere un luogo dentro di noi per l'Eucaristia, forse bisogna riconoscere il cibo, il banchetto da cui veniamo è il sorriso da cui nasciamo. Vi faccio anche notare che non è un caso che al versetto 8 si dice: prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che è una delle cose più gravi che secondo la legge ebraica si possa fare, cioè mescolare carne e latte. È una cosa proibitissima dalle regole di purezza ancora oggi. Gli ebrei osservanti oggi, per esempio, hanno due frigoriferi e due completi da cucina, mescoli, coltelli, tutto doppio, in genere di colori diversi, per non rischiare di, per esempio, usare lo stesso coltello sul formaggio e sulla carne, perché è veramente una delle cose più gravi che potrebbero accadere rispetto alle regole di purezza del cibo, di mescolare latte e carne. E Abramo, il padre nel nome del quale tutti si richiamano, siamo figli di Abramo, si dice esplicitamente che fa questo gesto, che al tempo in cui veniva scritto questo testo c'era già la legge della purezza, dunque era chiaro che era un gesto impuro. E questo è un altro bellissimo elemento. Il banchetto preparato per i tre ospiti è un banchetto preparato in modo impuro rispetto alla legge. Mescola le cose che non dovrebbe mescolare, no? Gli ospiti non hanno un problema di purezza. Il banchetto a cui siamo invitati non è un banchetto per i puri. Allora, più o meno alla fine, poi dico ancora una cosa, ma più o meno alla fine di questo percorso io vorrei richiamarvi a una cosa. Un'operazione che ho fatto è stato tirare giù da internet e mettere sullo stesso foglio due immagini che riguardano questo testo. Poi magari, se Carlo è d'accordo, dato che fare fotocopie a colori costa un po' caro, chi lo vuole si prenota e si fanno su prenotazione. Due immagini che sono il racconto di questo, il quadro che riguarda questo episodio fatto da Chagall, da Marc Chagall, ebreo del Novecento, e la icona della Trinità di Rubliev, un'icona molto conosciuta, eccetera, che sempre si riferisce a questo episodio, no? Ed è così inquietante guardare queste due immagini insieme, no? Perché è molto evidente che cosa vuol dire che in mezzo c'è passato Gesù Cristo. Cioè che questa è una lettura di questo episodio dell'Antico Testamento e questa una lettura del Nuovo Testamento. La cosa che tutti notiamo, da là in fondo non lo potete vedere ma poi lo vedete, è che i tavoli sono girati al contrario. Nel primo caso, che è una lettura ebraica della faccenda, gli angeli danno la schiena a chi guarda. È chiuso per noi quel banchetto, non c'è posto. Noi siamo degli osservatori che sbirciamo di nascosto dietro alle spalle degli ospiti. Nella Trinità di Rublev è esattamente il contrario. I tre sono seduti dai tre lati esterni, il lato vuoto è dalla parte di chi guarda il quadro. Non solo, ma nella Trinità di Rublev addirittura la prospettiva è rovesciata, no? Voi sapete che la prospettiva normalmente ha quello che si chiama un punto di fuga, cioè se noi guardiamo un quadro, gli oggetti lontani sono piccoli, e man mano che vengono avanti crescono. E la Trinità di Rublev, uno dei motivi per cui non riusciamo mai a guardarla, è perché è al contrario, il punto di fuga, le cose più piccole sarebbero nel punto dove noi guardiamo. Io davanti al quadro sono il vertice, infatti il tavolo è fatto così, cioè è fatto al contrario rispetto a una prospettiva regolare. Perché l'idea che ci sta dietro è esattamente questa, noi siamo invitati a questo banchetto. La prospettiva è rovesciata perché noi guardandolo dovremmo cascarci dentro, entrare sul quarto lato del tavolo, che infatti porta inciso il simbolo della terra, cioè della creazione di noi, cioè quello lì è il segnaposto per noi, no? C'è il segnaposto. Allora faccio vedere queste due immagini, che tra l'altro sono entrambe bellissime, perché secondo me mostrano bene la differenza. In mezzo c'è il sacrificio di Gesù Cristo, che ha rovesciato il tavolo, ha messo un segnaposto, e da lì in poi si può celebrare l'Eucaristia, che sarebbe andare a occupare quel posto dove c'è un segnaposto. Ok, in tutti e due i casi però, anche qui con collocazione diversa, qui proprio sul tavolo, lì rappresentato nello sfondo, ricorre il tema del sacrificio. Là c'è rappresentato il sacrificio di Isacco, qui c'è l'agnello, il simbolo dell'agnello pasquale sgozzato nella coppa che sta sul tavolo. Cioè attenzione, questo elemento che noi togliamo sempre dal banchetto, perché è un po' fastidioso, questo aspetto duro, doloroso, il prezzo che è stato pagato per questo invito a pranzo, c'è, non si può togliere, anche in un'immagine armoniosa, bella, non urtante, non sanguinolenta, no? Ma in qualunque caso questo segno del sacrificio c'è, no? E quindi questo è l'altro filone, l'altro pezzo, no? Ovvio che nella nostra logica attuale, antropologicamente, ci è più chiaro una logica di cibo e di festa così, no? Cioè che festa è se non mi invitano? Cioè è festa per loro ma non per me se non mi hanno invitato, no? E quindi ci pare normale che, cioè, Dio, che è uno che le feste le sa fare, ci invita, e ci sembra normale perché funziona secondo la nostra logica, no? Già questo ci irrita un attimino di più, dice: com'è che mi danno le spalle? Non è educato, non si dà le spalle, no? In realtà tutti e due, qui con la coppa del sacrificio al centro, qui dandoci le spalle, ci dicono che questa non è una festa qualsiasi, no? Che è una festa il cui padrone di casa è Dio, e dunque che segue una logica che è la logica, l'innovazione evangelica, l'innovazione religiosa, che non è soltanto la nostra esperienza umana, no? È qualche cosa di più, e ci mettono questo segnale, questa differenza. Ok, allora, per dire una cosa conclusiva, questo testo spero almeno di essere riuscito a mostrare ha un grande fascino, ha un fascino molto forte per noi oggi, perché appunto amiamo questi testi un po' magici, no? Non troppo razionali, dove c'è un suono che ci fa aspettare col fiato in gola un finale che speriamo diverso tutte le volte che lo leggiamo, no? C'è qualche cosa che è un testo con un grande livello di poesia, ma è un testo anche che va a toccare quei nodi, il cibo, il riso, la discendenza, che sono tra i nodi più delicati, no? Che sono i luoghi più potenti della nostra vita, no? Allora, è in mezzo a quelli che bisogna trovare un posto per l'Eucarestia, no? Non si può trovare altrove, non si può trovare come una pia pratica semplicemente, non si può trovare come un esercizio di dovere rispetto di una regola, non si può semplicemente sperare che sia, vabbè, devo pagare le tasse, pagare le bollette, andare a messa, no? Cioè l'elenco delle cose che sono un adulto, sono responsabile, lo devo fare, no? E in mezzo a questo luogo duro e delicato, no? Questo luogo discriminante della nostra vita, laddove si giocano poi gli atteggiamenti fondamentali che ci fanno, no? Dico una battuta evidentemente riferita a me, c'è poco che si riesca a nascondere così poco come il tipo di rapporto che abbiamo col cibo, no? Perché o siamo troppo magri o siamo troppo grassi, si vede, eh? Non serve una descrizione psicologica, chi ci guarda in faccia in genere sa che rapporto abbiamo col cibo, se insomma poco poco ci guarda con un minimo di attenzione, eh? E quando siamo un po' troppo sciupati, la gente ci dice: ma c'è qualcosa che non va? Ma non stai bene? Hai perso chili? Allora, è un punto delicato, molto profondo, nel secondo, anche terzo scantinato, ma che ha una visibilità tragicamente evidente. Allora, forse è in questo spazio qui che dovremmo reimparare a trovare un luogo per l'Eucaristia, se vogliamo davvero che sia fonte, culmine, radicamento della vita cristiana. E forse ci va un po' di esercizio per trovare lì il suo posto, però non possiamo pretendere che, come dire, che sia ciò che deve essere se sta come un soprammobile nella nostra vita, magari un soprammobile amato, ma come qualcosa che sta lì e potrebbe stare altrove. E dunque forse questo percorso con la scrittura ci aiuterà ad andare un po' a scavare in questo luogo e a fare un po' di spazio per vedere se riusciamo a metterci questa esperienza dell'Eucaristia.